Un matrimonio in provincia, capitolo secondo. Poi venne la gioventù, ma tra la gioventù e l'infanzia, quando avevo poco più di 14 anni, accadde il primo grande avvenimento della nostra famiglia. Il babbo si ammogliò con una vecchia signora che conoscevamo da un pezzo e che ci dava un gran soggezione. Da anni e da anni la vedevamo venire in chiesa l'inverno con un gran mantello di flanella viola che l'avvolgeva tutta ed uno scialle sul braccio da stendersi sulle gambe quando era seduta perché soffriva il freddo alle ginocchia. Portava un cappello stravagante con un lungo bavero di seta che le ricadeva sulla schiena per ripararle il collo dall'aria. Teneva sempre nel manicotto una palla d'ottone piena d'acqua calda e masticava perpetuamente un pezzo d'anice stellato per la digestione. S'era fatta radere i capelli sul cocuzzolo perché erano molto diradati e sperava di farli crescere più fitti, ma non erano cresciuti più e portava sempre un parrucchino sulla parte rasa. Noi credevamo che avesse 50 anni, il che ai nostri occhi era l'ultima espressione della vecchiaia, l'età della zia. Seppimo più tardi che ne aveva 43, ma per noi era lo stesso. Figurarsi che ridere quando dimmo che il babbo la sposava. Egli ci disse: «Capirete, figliole, che lo faccio nel vostro interesse. Io ho un piccolo piccolo patrimonio. Lo studio non frutta molto. La dote di vostra madre si riduce a 10.000 lire. Questa buona signora ha 60.000 lire che un giorno o l'altro toccheranno a voi, perché non ha parenti e vuol bene a me. Inoltre si occuperà un poco di voi, che ora siete grandi e avete bisogno di un'assistenza che la zia non saprebbe prestarvi». Furono ancora dei bei giorni quelli del fidanzamento e delle nozze. Era d'autunno, le cugine erano fuori dal collegio e da noi non parve vero d'andarle a vedere con quella gran nuova in petto. Infatti, appena fummo sedute con gli 8 piedi sul panchettino, ci dissero: «Dunque, avete una sposa in casa, non è vero?» E si misero a ridere, e noi a ridere più di loro. Una commedia via. Calcolammo che fra tutte e quattro noi si riusciva appena a mettere insieme l'età della sposa. La Giuseppina, la cugina maggiore, che aveva 15 anni, diceva con gran sussiego: «Ed appena collocata questa sposina, bisognerà pensare a dar marito alla zia». Ah, che allegria! La sposa ci faceva andare ogni giorno tutte e quattro a casa sua, dove, da che si era promessa, aveva posto sulla tavola del salotto un gran vassoio di confetti, nel quale potevamo attingere liberamente. E questo durò fino al giorno delle nozze, un mese e mezzo o 2 mesi. Che allegria! Ci mettevamo tutti intorno al vassoio e, stritolando confetti, dicevamo ogni sorta di insulsaggini maligne sul conto della sposa. Come sarà bellina vestita di bianco! Avrà soggezione a dare del tuo allo sposo così giovinetta. Si punterà i fiori d'arancio nel parrucchino. E quelle stupidaggini ci divertivano come se fossero state le cose più spiritose. Dopo le nozze, gli sposi partirono e noi si stette 8 giorni sole con la zia, che ci faceva uscire di casa soltanto la mattina presto per andare in chiesa. Ma avevamo ancora i confetti nuziali, i doni nuziali, e quel tempo ci parve breve. Poi una sera tornò il babbo con sua moglie, sana, forte, che non masticava più l'anice stellato, che mangiava polenta e fagioli e cetrioli ed ogni sorta di cose indigeste e camminava come un portalettere. Insomma, quegli 8 giorni di viaggio ed il cambiamento di stato, come diceva lei, l'avevano rimessa tutta nuova, era pieno di bria e di vita. Fece portare nel nostro salotto tutti i mobili del suo, che per combinazione erano precisamente gli stessi che avevamo noi: un divano, 8 sedie, 4 poltrone ed una tavola rotonda. Soltanto i nostri erano verdi e quelli della sposa rossi. Non si potevano fondere, quelle due tinte urtavano terribilmente. La sposa risolvette la questione collocando il salotto rosso contro la parete destra, il salotto verde contro la parete sinistra. Ci ciascuno con la rispettiva tavola dinanzi e facendo casa da sé. La parete principale, di contro alle finestre, divenne un terreno neutro, dove i due salotti si avanzavano ciascuno dalla sua parte, fin quasi a metà. Poi si fermavano ad una linea di demarcazione ideale, che indicava lo spazio da frapporre fra l'ultima seggiola rossa e la prima seggiola verde, e cominciarono a venire delle visite. Noi ce ne facevamo una festa. Correvamo in sala e stavamo lì sedute con la bocca aperta a sentire cosa dicevano. Persino la zia, sedotta da quella novità, si mise un abito più liscio, più nero, più aderente che mai, una cuffia di una bianchezza abbagliante con una bella gala insaldata che le incorniciava il viso, e venne a sedere in sala sorridente e muta, con le mani incrociate in grembo. La sposa lasciò che i visitatori fossero partiti, poi ci disse con grande disinvoltura: «Un'altra volta è inutile che voi altre ragazze veniate in sala quando c'è gente. Ed anche lei, zia, io non ho bisogno d'assistenza, è l'unico vantaggio d'essermi maritata vecchia». La zia rientrò quatta quatta nel paravento e noi tornammo nella nostra camera solitaria. Le passeggiate sulle strade maestre si ripresero in compagnia della sposa, che si appoggiava trionfalmente al braccio del babbo e ci diceva: «Andate avanti voi altre». Ma dalle corse della sera intorno ai portici fummo escluse. La sola volta che si vedesse qualche persona civile ben vestita era appunto quando si traversava la città dopo cena per andare sotto i portici del mercato. Addio, non ci si andò più. Passati i primi mesi della luna di miele, la sposa cominciò a badare un poco alla casa e trovò che era molto in disordine. Questo era vero. S'accorse che noi non si sapeva punto cucinare, e questo pure era vero. Dichiarò che spendere i nostri denari per ingoiare gli intingoli che faceva fare la zia era troppo da grulli, terza verità incontestabile. E pronunciò questa sentenza: che a correre sulle strade maestre non si impara nulla. Il babbo insinuò modestamente che ci raccontava i classici passeggiando, ma lei diede una crollatina di spalle e disse: «Sì, va bene, ma possono anche farne a meno. Io non so neppure cosa siano ed ho trovato marito lo stesso». Un po' tardi, soggiunse con la franchezza imperturbabile che faceva passare la voglia di burlarla, ma insomma l'ho trovato. Dunque, a correre tutto il giorno non si impara nulla. Di leggere, scrivere e far di conto ne sanno a sufficienza. Le ragazze non debbono diventare dottoresse. Ora è tempo che imparino a tenere la casa in ordine, a cucinare, a stirare, a cucire, ad essere buone massaie». Parole d'oro a cui nessuno trovò nulla da ridire. Per conseguenza, anche le lunghe strade maestre, bianche di neve e di polvere, furono abbandonate. E si cominciò tutt'altra vita. La sposa comperò due seggioline di paglia che collocò ai due lati della finestra della cucina, tra la tavola piccola ed il paravento della zia, e ci fece sedere là, Titino ed io, una in faccia all'altra, con un cesto di vimini in mezzo pieno di biancherie da accomodare. La mattina ci faceva scopare, spolverare e rifare i letti, sfaccendare per la casa con un gran grembiule di tela davanti. Poi ci mandava in camera a pettinarci e vestirci. E quando eravamo in ordine bisognava sedere a lavorare. Però all'ora di fare il pranzo, una settimana per ciascuna, si lasciava il lavoro d'ago e si imparava a cucinare sotto la direzione della sposa, più intelligente e più energica di quella della zia. Anche a volerlo non si sarebbe potuto dire in coscienza che ci facesse del male, se soltanto ci avesse messa un po' di buona grazia nell'insegnare, nel comandare, ma non era nel suo carattere, nel suono della sua voce, nei suoi modi. Era aspra per natura e quell'asprezza la chiamava sincerità. Infatti era sincera e diceva francamente tutto quel che pensava. Le gentilezze non le capiva e le chiamava leziosaggini. Noi eravamo state male avvezze fra un uomo ed una vecchia. Non avevamo l'abitudine della disciplina e del lavoro. Quell'anno cominciammo a sentirci malcontenti della nostra vita. L'anno seguente fu ben peggio. Nacque un bambino e, sebbene fosse mandato a balia a Trecate, divenne il re della casa. La sposa rifiutò il dono di un abito che il babbo voleva farle scegliere e disse di darle invece quella somma in denaro, che voleva metterla alla cassa di risparmio per il suo erede. Poco dopo disse che lei era vecchia, che non faceva vita elegante, per conseguenza i gioielli non le servivano. Ed era un peccato tenere un capitale morto in orecchini a spille. E vendette tutti i gioielli che erano stati regalati a lei personalmente e con quel denaro comperò un pezzo di campo accanto ad un fondo che possedeva già per il suo erede. Tra le molte economie che inventò ci fu anche quella di far macinare una gran parte del gran turco che si raccoglieva sui fondi del babbo e di fare un gran consumo di polenta in famiglia. Un bel giorno arrivò un carro con un'infinità di sacchi di farina, che furono collocati nell'anticamera e parte anche in sala, la stanza di lusso. Occupavano soltanto un angolo, si vedevano appena, ma poco dopo venne la provvista delle patate, delle castagne, delle mele, del riso, e tutte quelle derrate si accumularono in sala, che diventò una specie di dispensa. Il babbo osservò che non sapeva più un luogo per ricevere, ma la sposa rispose subito: «Per ricevere chi? Le mie visite, non è vero? Perché le persone che debbono parlare con te vengono nel tuo studio da basso. Ebbene, le mie visite trovano qui il divano e le poltrone, che ci debbono essere in una sala. Le provviste sono un di più e danno un'idea d'abbondanza che alla gente seria non può dispiacere. Del resto le visite sono una superfluità ed io che quasi non ne faccio finirò per non più riceverne. Mentre la farina, le patate e la frutta sono una necessità della famiglia». Aveva ragione sempre lei. Infatti di visite non ne vennero quasi più. I pochi parenti che capitavano assai di rado si ricevevano nella camera del babbo, divenuta camera nuziale, dove si teneva il camino acceso. E la sala s'andò coprendo d'uno strato di polvere sopra le vecchie lenzuola che coprivano i mobili e si trasformò definitivamente in magazzino. Pareva fatta apposta, perché non aveva né stufa né camino ed era fredda come una cantina. Le patate vi gelarono. Intanto avevo compiuto i 16 anni. Ero cresciuta molto ed anche mi ero sviluppata in proporzione. Gli abiti mi scricchiolavano sulla vita e spesso si aprivano nelle cuciture delle maniche del dorso e sul petto ne saltavano via i bottoni e si squarciavano gli occhielli, che era una disperazione. Ed avevo ancora i capelli rialzati sulla fronte, tirati indietro e stretti sulla nuca in un nodo compatto come una collegiale e le gonnelle corte fin sopra le caviglie, che lasciavano vedere tutto il piede, punto piccolo né grazioso, alzato di grosse scarpe solidamente costruite in vista del moto straordinario che secondo il babbo era una necessità della vita. Appena il bimbo della nostra matrigna ebbe 6 mesi, la sua nutrice si ammalò e si dovette prenderlo in casa e finire di tirarlo su con l'allattamento artificiale. Quando avevo in braccio quel marmocchio che toccava a me di sballottare tutto il giorno per la casa perché la titina non era abbastanza forte per reggerlo a lungo, la matrigna mi guardava con compiacenza e diceva: «Ci voleva proprio un bimbo su quelle braccia. Non sembra una bella sposa di Trecate d'Oleggio col suo primo maschiotto?» Io non ero punto lusingata da quel discorso, perché infatti con la mia floridezza e la vestitura insufficiente sembravo appunto una contadina dei villaggi che diceva lei o di qualunque altro e questo mi mortificava. Una volta mi provai a dirle: «Già, sembra una contadina coi vestiti corti e pettinata a questo modo. Bisognerebbe che dividessi un po' i capelli sulla fronte, che li abbassassi e che allungassi un pochino le gonnelle, tanto da coprire i piedi». Ma la matrigna esclamò: «Ci mancherebbe altro, cosa ti salta in mente? con quella faccia bianca come la luna e quegli occhiacci che sembrano due lanterne, ti fai guardare anche troppo e fai scomparire tua sorella, che è una miseria. Se ti si veste anche da ragazza da marito, buonanotte, quell'altra non si marita più. Infatti la Titina era una virgola accanto a me, piccina, biondina, graziosa, con gli occhi chiari e senza ciglia, pareva una figurina di cera. L'idea di recare un danno a lei mi trattenne dal reclamare che mi vestissero da signorina. Ma quando mi toccava di uscire di casa, camminando dinanzi al babbo e dalla matrigna, col bimbo in collo e conciato in quella maniera, divoravo una stizza che non so come facessi a non dimagrirne. E per maggior dispetto tutti mi guardavano e sorridevano e bisbigliavano fra loro. Una volta, tornando a casa dopo una di quelle disgraziate passeggiate, la Titina mi disse, guardandomi con la più profonda stupefazione: "Sai che sei bella, densa?" Io ripetei un po' confusa: "Bella?" Ma debbo confessare che ero un po' meno stupefatta di mia sorella. Molte volte avevo colto al volo certe parole di quei signori che mi guardavano in strada: "Bel pezzo di giovane, bella faccia, begli occhioni, fresca come una rosa." Ed ogni volta, tornando a casa, ero andata allo specchio per vedere se avevano detto il vero. E quella buona Titina che cascava dalle nuvole all'idea che quella qualità di lusso, tutta speciale, secondo lei, alle giovani delle folle dei poemi del babbo, se ne stesse modestamente in casa nostra e sotto i miei umili panni, tornò a dire: "Ma sì, Denza, ho udito un signore che si è fermato a guardarti, poi ha detto: 'Che bella giovane, è una bellezza.'" Quel discorso si faceva nella nostra camera. La matrigna, che era in cucina, l'udì e con la solita sincerità brusca aperse l'uscio, mise dentro il capo e disse: "Una bellezza no, perché ha l'aria troppo beata e minchiona, ma bella lo è. Ed è appunto perché lei è bella e tu no, e tu sei più vecchia di lei, che non voglio metterla in fronzoli. Altrimenti in 8 giorni trova marito e tu mi resti nella schiena, il che dispiacerebbe a te forse più che a me. Io non vi faccio complimenti né smancerie, ma bado al vostro interesse, come se fossi vostra madre, ed un giorno mi ringrazierete. Ed ora lei sta in cucina, e tu bada a non montarti la testa con questa bellezza, che se l'hai non c'è nessun merito, e non ti farà né più buona né più fortunata, né più amata ad un'altra. Vedi, io sono brutta ed anche vecchia, e ho trovato il più buon marito del mondo, e poche mogli sono più amate di me." Quel discorso, ad onta della sua asprezza, mi procurò una gioia dolcissima. Mi empì l'anima di soavità, come se avessi acquistato un tesoro, un grande motivo di contento. L'avviso di non montarmi la testa con la bellezza ottenne precisamente il risultato opposto. Mi montai la testa, non pensai più ad altro che al piacere d'essere bella. Che questo non mi rendesse né più buona, né più fortunata, né più amata, non me ne importava nulla. Era certo che mi rendeva ammirata e questo mi lusingava. Avevo finito per prendere certi atteggiamenti sprezzanti quando andavo in strada così mal vestita, come per dire quello che in realtà pensavo: "Ecco, anche conciata a questo modo sono bella. Io non ho bisogno di fronzoli per piacere." Però alla lunga quell'ammirazione di passaggio e di gente ignota mi venne a noia, o almeno non mi commosse più. Ero impaziente che la Titina trovasse marito per potermi vestire come le altre ragazze della mia età. Ero vicina ai 17 anni. Non potevo star tutta la vita coi piedi fuori dalle gonnelle e pettinata da collegiale perché mia sorella non era maritata. Tanto più che da che la matrigna aveva detto che vestita a modo in 8 giorni avrei trovato marito. Ed io in quella casa brutta, con quelle abitudini laboriose casalinghe e quell'uggioso marmocchio sulle spalle, con la sua faccina vecchia da figlio di vecchi, mi struggevo di maritarmi. Fino allora avevo sempre dormito beatamente le lunghe nottate, andando a letto appena mi mandavano in camera, sovente senza neppure accendere il lume. scambiando poche parole con la titina nello svestirmi, già sonnata, addormentandomi appena toccate le lenzuola ed ingrassando nel sonno. Dopo quel famoso discorso della matrigna sulla bellezza, mi parve impossibile di potermi coricare al buio. Accendevo il lume e mi scioglievo le trecce dinanzi allo specchietto di 2 centimetri quadrati, la sola concessione fatta alla vanità, nel mobilio della nostra camera, e che prima d'allora ci aveva servito pochissimo. La titina non sapeva darsi pace di quella novità, mi domandava continuamente: «Ma perché ti sciogli i capelli? Tanto per ricoricarti li devi intrecciare di nuovo». Una volta mi disse, ma ridendo come di una supposizione molto strana: «È perché t'hanno detto che sei bella che ti sei messa a spettinarti dinanzi allo specchio?» Mi feci tutta rossa e rispose che era una scioccherella, che non mi curavo affatto di essere bello brutta. Ma non avevo mai detto una bugia. Il babbo ci aveva allevate nel culto della verità. Ed il mio cuore onesto soffrì di quella prima parola falsa. Mi pareva di avere una grave colpa sulla coscienza. Mi martellava in testa quella frase della dottrina cristiana che afferma: non si può dire una bugia nemmeno per salvare tutto il mondo. Avevo studiato la dottrina cristiana per prepararmi alla prima comunione. E sebbene non ci avessi attinto nessun fervore religioso, avevo accettato quei dogmi belli e fatti, persuasa che da che erano scritti e tutti li credevano, io non conoscevo nessuno che mostrasse di non crederli, dovevano essere veri. E non ne avevo mai dubitato un istante, non avevo neppure pensato che ci si potesse dubitare. Ed ora mi trovavo ad aver detto una bugia, ad aver commesso quella colpa enorme che non si dovrebbe commettere neppure per salvare tutto il mondo, ed averla commessa senza quella grande attenuante, senza avere neppure una briciola di mondo da salvare. Mettevo certi sospironi, rivoltandomi nel letto, che la titina ne era sempre risvegliata, insostrutta al momento d'addormentarsi. Finalmente vinse la sonnolenza pigra che la ammutoliva e borbottò: «Ma che cos'hai da gemere a quel modo?» Io risposi tragicamente, ansiosa di potermi togliere quel peso dalla coscienza: «Oh, che ho detto una bugia!» Speravo che la titina mi interrogasse per farmi coraggio a dir tutto, ma lei borbottò assonnata: «Oh, ti confesserai!» E si voltò verso il muro, riprendendo una posizione comoda per dormire in pace. Infatti era un'idea consolante quella della confessione. Come mai non ci avevo pensato che i peccati vengono cancellati dall'assoluzione? È vero che c'era il purgatorio, ma non mi riusciva di darmi pensiero di quella cosa remota. Allora, riservandomi di confessare poi tutto insieme e di farmi assolvere in blocco, mi abbandonai alla gioia colpevole di pensare che era bella e che per quei tanti che me lo dicevano passando e tiravano via, ce ne sarebbe uno che non tirerebbe via, che tornerebbe indietro, mi seguirebbe da lontano fino a casa, poi entrerebbe nello studio del babbo a domandarmi in sposa. La matrigna aveva detto che se fossi stata vestita bene, questo sarebbe accaduto in 8 giorni. Ed io calcolavo che essendo vestita male ci sarebbero voluti 8 giorni di più, o anche 15, o anche un mese per prevedere il peggio. Ma insomma, la cosa doveva accadere, perché tanto che ero bella se ne accorgevano malgrado la mia vestitura infelice e ridicola. Lo sapevo perché me lo sentivo dire ad ogni tratto. Come sarebbe quel giovane? Non potevo dargli una figura, ma mi sentivo commuovere al pensarci e gli volevo bene. Certamente così, innominato, incorporeo, indeterminato persino nell'immaginazione, era il più caro dei miei pensieri. Pensavo che doveva abbracciarmi stretta, darmi una sensazione d'affetto caldo che desideravo ardentemente e di cui sentivo la mancanza, perché nessuno mi aveva mai abbracciata, neppure il babbo, da che non ero più piccina, e doveva sussurrarmi: «Cara, come sei bella!» Non mi riusciva di pensare cose lunghe: le nozze, il viaggio, le abbigliature, la mia casa, no. Tutto questo mi balenava un momento, a sbalzi, e mi sfuggiva. La sola scena che vedevo chiara e sulla quale tornavo con un'insistenza di idea fissa, senza stancarmene mai, era un giovane in piedi che mi abbracciava stretta sussurrando: "Cara, come sei bella!" La mattina dopo, mentre ci vestivamo, ciascuna accanto al suo letto, la Titina mi disse: "Che cosa bevi ieri sera con quella storia della bugia? Sognavi?" Io risposi spronando il mio coraggio con la convinzione di fare un'azione meritoria: "No, non sognavo. Ti dissi che non mi importava di essere bella o brutta. Invece non è vero. Mi importa molto e sono contenta di essere bella. Ed è proprio per questo, come avevi sospettato tu, che mi spettino dinanzi allo specchio, ecco." Dissi quell'ecco con un gran sospirone, come per dire: ora l'espiazione è fatta. E mi sentii contenta di me, alleggerita. Soltanto non osavo guardare la Titina. Lei rimase un po' stupita. Quel discorso, quella confessione uscivano dal terra a terra delle nostre abitudini. Mi guardò un momento sconcertata, esitante, poi disse con una crollatina di spalle ed un sorriso forzato: "Ti metti a fare delle scene ora, sei proprio matta", e non se ne parlò più.